Magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, che vi parla Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, stregoneria e paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Se in questi due giorni non avete visto nessuna trasmissione di radio, è perché mi sono occupato essenzialmente della televisione pagana, mettendo un pezzo abbastanza importante in televisione, che va nel ciclo delle trasmissioni, ormai fa parte da ieri sera. Si tratta in pratica degli insegnamenti di Neranotte, come si diventa stregoni e quali sono gli insegnamenti, qual è il percorso iniziatico della stregoneria. Naturalmente non ha niente a che vedere con l'idea della stregoneria che ne danno i monoteisti, che viene spacciata nella società in cui viviamo, però è l'idea della stregoneria che invece hanno gli stregoni e hanno coloro che vanno alla ricerca della conoscenza e della consapevolezza, affrontando quelle che sono le condizioni e le contraddizioni del mondo e della vita. Nella trasmissione di oggi affronteremo elementi a proposito della pulsione di morte. La stregoneria definisce gli elementi del paganesimo politeista. La pulsione di morte, la pulsione di autodistruzione, è stata un'individuazione di un input psicologico dato da Freud. In realtà la questione è estremamente più complessa, perché si tratta della contraddizione che esiste fra la vita che si espande e la vita che si rattrapisce su se stessa. Ora, è quasi impossibile riconoscere il fatto che esista una vita che si rattrapisce su se stessa, e in effetti non era mai avvenuto né nella storia dell'umanità né nella storia della vita da quando il primo essere uscì dal brodo primordiale. La questione della vita che si richiude su se stessa, che va verso l'autodistruzione, che va verso l'annientamento, la troviamo soltanto con l'avvento delle religioni monoteiste, cioè l'avvento del male, l'avvento di coloro che vogliono sottomettere la vita a poteri esterni, a poteri maggiori, stuprandola e stuprandone le pulsioni che spingono verso l'infinito. Ebbene, della pulsione di morte, la stregoneria ne riprende il concetto proprio per riproporlo nella definizione di quelli che sono tutta una serie di input sociali, di tutta una serie di input di rappresentazioni dell'individuo davanti alla vita, che portano inevitabilmente l'individuo a distruggere se stesso. Pulsione è un termine usato in psicologia e in psicanalisi. Leggiamo il significato di pulsione dal dizionario Gazzanti della lingua italiana, che definisce pulsione. La pulsione, secondo il dizionario, è uno stimolo psicofisico, energia libidica, che preme verso una meta, che tende a scaricare su un oggetto o attraverso un oggetto. Si differenzia dall'istinto in quanto non è predeterminata ereditariamente. In psicosi si hanno altre forme di pulsione, tutte legate a forme istintuali o ereditarie, come la pulsione sessuale e le pulsioni di vita. Solo la pulsione di morte e di autoannientamento non ha radici fisiologiche, ma risponde a stimoli esterni e naturalmente si riflette su tutta la struttura fisiologica dell'individuo, che porta l'individuo a rattrapirsi su se stesso e a diventare un crogiolo, a diventare un brodo di coltura di tutta una serie di malattie. Malattie che non sono tanto generate dalla pulsione, ma sono generate dal fatto che l'individuo inibisce tutti gli stimoli di espansione nella vita e nelle relazioni sociali che attraversa. È come per la sessualità: noi abbiamo una pulsione sessuale, una libido che spinge le persone, l'energia sessuale è l'energia della vita. Qualora le persone non trovano dei sistemi corretti, dei sistemi coerenti con cui manifestare nella società, manifestare nella quotidianità, manifestare nella loro vita le loro pulsioni sessuali, ne determinano un blocco di quella che è la forza, la spinta sessuale, e il blocco della spinta sessuale porta l'individuo ad ammalarsi, porta l'individuo a crearsi tutte quelle fobie, tutte quelle non passioni, non sviluppo di tensioni che vanno di fatto a rattrappire l'individuo e a chiuderlo su se stesso. La pulsione di morte è una risposta soggettiva a precise sollecitazioni di origine sociale ed educazionale che si presentano all'individuo con una tale forza da costringerlo ad aderirvi. Una volta che l'individuo ha aderito a quanto le sollecitazioni proprie della pulsione di morte hanno richiesto, ripropone nella società e nell'ambiente in cui vive le richieste in ambito sociale ed educazionale come elementi naturali del proprio esistere. Cioè, in pratica, una volta che la pulsione di morte si è impadronita dell'individuo, la pulsione di morte diventa l'elemento naturale o concepibile come naturale ad opera dell'individuo da riprodurre nella società. E come possiamo noi vedere la pulsione di morte della che l'individuo riproduce nella società? Naturalmente essendo esterni all'individuo e manifestando un comportamento che invece è propositivo. Cioè, la pulsione di morte si basa se stessa sulla distruzione della capacità di rappresentazione degli individui nella società. Una rappresentazione che viene bloccata e che viene sottomessa a rappresentazioni predeterminate, che si chiamano verità, che si chiamano morali, che si chiamano etiche. Quando queste morali, queste etiche, non vanno a salvaguardare quelli che sono i rapporti fra gli individui, ma vanno a determinare i comportamenti dell'individuo in se stesso e nelle sue, e nei suoi, sue attività intime, di fatto sta diventando pulsione di morte, cioè in pratica si chiede all'individuo di bloccare la veicolazione delle proprie pulsioni in funzione della obbedienza ad una morale, a un'etica, che non hanno nulla a che vedere con i bisogni della società, ma che hanno a che vedere con i bisogni di un potere, con i bisogni di un comando, con i bisogni di un padrone, di costringere l'individuo a sottomettersi per potersene appropriare. Della pulsione di morte in se stessa non possiamo parlare in quanto non si caratterizza per elementi precisi, elementi fisici e comportamenti determinati. Non è un oggetto descrivibile in sé, ma si individua attraverso le sue manifestazioni. Io non posso dire questo comportamento è un comportamento dettato dalla pulsione di morte, generalizzando quel comportamento e addebitandolo solo alla pulsione di morte. Chiunque si comporta in questo modo risponde alle necessità della pulsione di morte. Non lo posso fare. È come per il non uccidere. Si può uccidere per pulsione di vita o si può uccidere per pulsione di morte. Si può uccidere per interessi economici o in difesa di grandi valori morali o di piccole meschinità. Non necessariamente uccidere è manifestazione della pulsione di morte. È sempre manifestazione di pulsione di morte quando ad uccidere è un potere di avere, un comando sociale, che attraverso l'uccisione riafferma il proprio diritto al possesso degli individui, il diritto di terrorizzare quanti restano vivi per sottometterli al suo comando e al suo dominio. Diventa riproduzione della pulsione di morte quando gli individui fagocitano questo modo di comportarsi, lo riproducono come proprio modo di fare e proprio modo di essere. La pulsione di morte non è caratterizzata dalle azioni in se stesse, ma dal fine cui quelle azioni tendono. È dal fine cui le azioni tendono che noi siamo in grado di individuare la pulsione che le genera. Cosa diversa del concetto giuridico, dove un'azione viene giudicata in quanto ha violato una norma, al di là delle finalità della norma stessa, salvo poi accreditare delle attenuanti o delle aggravanti. A me i fini giuridici non interessano. Interessano, ai fini di questo breve scritto, gli effetti che la pulsione ha sugli esseri umani, come li costringe a modificare le loro emozioni e le relazioni che questa modificazione introduce nelle loro relazioni col mondo che li circonda. Il primo elemento che dobbiamo considerare è che la pulsione di morte non ha addentellati nella fisiologia dell'individuo, ma ha una sua rappresentazione nella degenerazione fisica. La pulsione di morte non esprime dei caratteri emotivi all'interno dell'individuo, se non come caratteri di adattamento di specie, tipo rapporto madre-figlio, che può essere di vita o di morte a seconda dell'azione della madre. ma giustifica la sua azione di devastazione emotiva equiparandola alla degenerazione fisica dell'individuo. È come se la pulsione di morte affermasse: come il tuo corpo degenera, anche le tue emozioni devono degenerare. Questa azione progredisce per effetto delle imposizioni sull'individuo. Le imposizioni hanno lo scopo di imporre all'individuo, appena nato, dei modelli comportamentali adeguati alle aspettative del sistema sociale in cui l'individuo vive. Abbiamo già parlato anche in altre trasmissioni, e noi parliamo spesso col termine di condizionamento educazionale. Perché? Perché una società, la società essenzialmente in cui noi viviamo, non è che si preoccupa di fornire all'individuo gli strumenti con cui agire nella società e poi lascia che l'individuo trovi i suoi adattamenti, trova il suo posto, e nel trovare il suo posto porti la sua intelligenza arricchendo l'intera società. La società in cui noi viviamo ha necessità di adattare l'individuo alla struttura psicomorale della società stessa. In pratica l'individuo deve adeguarsi alla struttura morale, alla struttura etica, alla struttura comportamentale, alla struttura ideologica che la società determina. Per cui l'azione della società nei confronti dell'individuo appena nato non è tanto quello di fornirgli gli strumenti attraverso cui costruire se stesso nella vita quotidiana, ma è proprio una vera e propria azione di manipolazione mentale che ha lo scopo di costringerlo a fagocitare quegli elementi filosofici, etici, morali propri della società e con cui la società controlla l'individuo. Cioè, per cui l'azione non è un'azione di educazione, di crescita della persona all'interno della società, ma è una vera e propria azione di manipolazione mentale dell'individuo al fine di costringerlo ad aderire a condizioni e a situazioni imposte. La necessità impositiva del sistema sociale nei confronti dell'individuo appena nato è un'esigenza sociale determinata dall'allontanamento del sistema sociale dai canoni di sviluppo naturali, fra virgolette, dell'essere umano. Tanto più un sistema sociale si è allontanato da un modello di sviluppo legato all'essere natura e con tanta più violenza i nuovi nati devono essere indirizzati in quella direzione per alimentare lo sviluppo del sistema sociale stesso. Nel suo piccolo trattato, Io ed Es, Freud affermava che mentre la pulsione di vita che egli identificava con l'eros persegue il fine di complicare la vita allo scopo naturalmente di conservarla, aggregando in unità sempre più vasta le particelle disperse della sostanza vivente, la pulsione di morte era quella a cui compete il compito di ricordare il vivente organico ricondurre il vivente organico allo stato privo di vita. Continua Freud: siamo invece soddisfatti di poter indicare per la pulsione di morte, così difficile da comprendere, una rappresentazione nella pulsione di distruzione alla quale l'odio indica la via. Il problema che Freud non affronta è la scomposizione esistente fra vita psichica e vita fisica. Per lui la vita fisica non è una tappa di costruzione della vita psichica dell'individuo. L'individuo vivendo non costruisce se stesso, ma vive in una contrapposizione fra pulsione di vita rappresentata dall'eros e una pulsione di morte disgregatrice. C'è un'evidente trasposizione fra la degenerazione fisica e la degenerazione psichica dell'individuo, dove dalla libido dell'eros si passa all'odio distruttivo. In tutto il suo trattato Freud pone al centro del suo discorso la conflittualità fra io, es e superio, una conflittualità tutta interna all'individuo, una conflittualità dalla quale non c'è scampo. Ciò che Freud vuole assolutamente ignorare sono le condizioni esterne alle quali l'individuo si adatta. Questo è il grande terrore di Freud. Quando a Freud gli viene fatto notare che forse, oltre alle patologie psichiatriche, possono esserci anche le miserabili condizioni sociali e morali in cui la gente vive a Vienna, preferisce fuggire per non affrontare le problematiche della vita. Il suo trattato è una degenerazione intellettualistica e intimistica di un conflitto che l'individuo sta vivendo nell'atto stesso del concepimento. Non solo come individuo della specie e pertanto portatore di tensioni che la specie ha accumulato nel suo processo di adattamento nelle ere precedenti, ma è un conflitto che, iniziando nel grembo materno, ha proseguito nelle relazioni fra il soggetto che cresce e il mondo in cui sta crescendo, dove le esigenze del mondo si impongono sull'individuo pretendendo che questi si adatti alle sue sollecitazioni. E qui abbiamo tutti quelli che sono i processi di crescita che, qualora non vengano seguiti, qualora non vengano stimolati, qualora non vengano favoriti, chiaramente c'è una incapacità dell'individuo in un secondo tempo di affrontare coerentemente quella che è la sua vita. Perché noi non siamo davanti al bambino appena nato che, al quale bisogna dargli la ragione, bisogna farlo ragionare. Ma noi siamo davanti al bambino appena nato al quale dobbiamo fare sviluppare e dispiegare quello che è la struttura emotiva in relazione col mondo in cui vive. Qui non siamo davanti a non riuscire a capire le cose perché l'individuo non parla. Il bambino capisce benissimo quali sono le relazioni fra le cose. Le capisce perfettamente. Il problema è che l'espressione di se stesso che passa attraverso le proprie emozioni viene spesso castrata, viene spesso menomata perché l'adulto ha perso l'uso del linguaggio emotivo. Perdendo l'uso del linguaggio emotivo, l'adulto deve costringere l'individuo a se stesso. Però l'individuo, il bambino, costretto ad aderire al modello dell'adulto, non vi aderisce soltanto per il linguaggio razionale che viene a capire, ma viene costretto ad aderire alla struttura morale che l'adulto impone al bambino. E non si tratta semplicemente degli strumenti con cui agire in maniera corretta nella società, il che sarebbe opportuno, ma si tratta di un blocco continuo della struttura emotiva del bambino nella relazione che c'è fra bambino e adulto, dove noi abbiamo la crescita di bambini e di ragazzi assolutamente inadeguati a vivere correttamente le relazioni con l'altro, dove l'altro diventa un soggetto da sopraffare, proprio come gli è stato imposto dall'adulto che egli è un soggetto da sopraffare. E nella relazione che avviene fra bambino e adulto, il bambino stesso ha la necessità di assicurarsi attraverso le proprie pulsioni la sopravvivenza e la crescita, e per farlo mette in atto tutta una serie di ricatti emotivi, psichici nei confronti dell'adulto, ricatti che poi andranno via via rafforzandosi man mano che l'età cresce e verranno via via razionalizzati quando il bambino riuscirà poi anche a dare delle motivazioni per la sua tensione di controllo dell'adulto. Per cui noi stiamo vivendo effettivamente ad una guerra fra il bambino e l'adulto, dove di fatto l'adulto agisce sul bambino con una violenza spaventosa, per non tanto per fornirgli gli strumenti con cui vivere adeguatamente, ma per costringerlo ad aderire a una morale, a un modo di essere, a un modo di rappresentarsi nel mondo che è proprio dell'adulto e a cui l'adulto pretende che si adegui perché ha paura di ogni altra forma o di ogni altra critica. La vita dunque, come un processo di costruzione emotiva e psichica dell'individuo, è cosa ignota a Freud. E anche se fosse entrata nella sua concezione, scartata prioristicamente in quanto in aperto conflitto con i preconcetti della sua struttura emotiva alla base dei suoi lavori, ricordiamo che Freud è un monoteista, è un ebreo in pratica, che vivrà tutta la sua vita nel grande conflitto che ha subito proprio per essere stato circonciso, per aver subito l'iniziazione ebraica attraverso la circoncisione, e vivrà il suo conflitto psichico in maniera traumatica. E non ha nessuna concezione dell'uomo che cresce, cioè dell'uomo che nasce per crescere. Per lui l'uomo è creato ad immagine e somiglianza del Dio, del suo Dio che lo ha creato, e le sue pulsioni sono pulsioni che è quasi irrilevante andarle a veicolare, ma bisogna disciplinarle rispetto a un modello di sanità, a un modello di saggezza sul quale Freud lavora. anche il modello io es super io appartengono a un modello umano che Freud immagina ad imitazione dei modelli di verità propri della sua religione. E per Freud la pulsione di morte è una componente dell'individuo, appartiene al superio e tenta di imporsi sulla pulsione di vita eros presente nell'es. Le stesse turbe psichiche sono sempre trattate come interne all'individuo. E anche qui noi troviamo una lettura abbastanza stramba di Freud, che per lui la pulsione di morte si combatte la pulsione di vita, cioè per lui la pulsione di morte è quella forza che mette fine alla vita dell'individuo proprio portandolo alla morte del corpo fisico. Ma in realtà non è così, perché è la pulsione di vita che porta l'individuo alla morte del corpo fisico necessariamente e inevitabilmente. La pulsione di morte non porta l'individuo alla morte del corpo fisico, la pulsione di morte distrugge sistematicamente l'individuo come un cancro dentro se stesso, dentro gli stesso. La pulsione di vita lo porta alla morte attraverso le sfide dell'esistenza, in cui l'individuo modifica continuamente la propria struttura emotiva e il proprio modo di rappresentarsi nel mondo. E la pulsione di vita lo porta alla morte del corpo fisico, lo porta a disgregare il corpo fisico attraverso la costruzione del proprio corpo luminoso all'interno del corpo fisico. La pulsione di morte non fa altro che interrompere la costruzione del corpo luminoso, non fa altro che introdurre tutta una serie di anomalie psichiche emotive all'interno del corpo, proprio per impedire all'individuo di affrontare in maniera coerente e corretta la sua esistenza. La pulsione di morte non porta l'individuo a morire il corpo fisico, ma porta l'individuo a distruggere la costruzione del suo corpo luminoso. In pratica impone fobie, impone sottomissioni, impone rinunce ad agire nella vita, impone all'individuo la paura di affrontare il nuovo, impone all'individuo la paura della conoscenza, impone all'individuo la paura del nuovo, e la paura è la fobia, è la rinuncia che l'individuo fa nei confronti della propria esistenza. Questo porta alla distruzione della capacità dell'individuo di costruire il suo corpo fisico. Ma non è che la pulsione di morte si oppone alla pulsione di vita. Si oppone alla pulsione di vita all'interno del processo di costruzione e di modificazione dell'individuo. Diversa la questione in Reich. Reich, partendo dallo studio dell'orgasmo, indica il processo orgasmico con la formula tensione carica scarica rilassamento. In un secondo tempo Reich estende questa formula ai processi di sviluppo biologici. Non un individuo diviso con conflittualità fra diverse personalità. Scusate un attimo, vediamo una... Sì. Ma un individuo che procede attraverso un processo continuo di tensione, carica, scarica, rilassamento per ricominciare a caricarsi in risposta a tensioni, eccetera, eccetera. Questo processo individuato da Reich, che non è altro che il processo di contesa furente e amicizia o il processo di armonia e peito degli orfici, messo un attimo in psicologia, vediamo un attimo. Questo processo di costruzione soggettiva può essere visualizzato come la quantità di cibo che si trasforma in individuo quando viene ingurgitato e le feci espulse. Dove tanto più numerose sono le tensioni carica-scarica-rilassamento, e maggiore è qualitativamente e quantitativamente la crescita dell'individuo. All'interno di questa formulazione Reich individua la pulsione di morte descrivendola come Deadly Orgone d'Or, ossia orgone letale. Torniamo un attimino alla formula di Reich, no? Dalla quale poi magari torneremo anche alla fine. Tensione carica scarica rilassamento. In tutto questo processo la fase di crescita dell'individuo l'abbiamo nella fase del rilassamento, dove tensione è l'accumulo delle tensioni emotive che si caricano, si scaricano attraverso una veicolazione delle emozioni dell'individuo, e questo dà piacere. La fase del rilassamento è la differenza di potenziale fra l'individuo rilassato prima che avvenisse il processo di tensione e l'individuo rilassato adesso dopo il processo di tensione carica-scarica-rilassamento. Cioè la differenza di potenziale che esiste fra la prima situazione e la seconda situazione dà il fattore di crescita emotivo dell'individuo. La scoperta di Reich altro non fa che confermare, o se preferite, definire in maniera diversa quella che gli stregoni chiamano effetti della magia nera. Che cos'è in sintesi l'orgone letale di Reich? Altro non è che un processo di stagnazione dell'energia vitale, o all'interno di un organismo vivente, o all'interno del pianeta Terra, in cui si rendono impossibili o difficoltosi i processi di tensione carica-scarica-rilassamento e l'organismo cessa di espandersi per chiudersi e rattrappirsi su se stesso. La predisposizione può essere invertita. Un organismo che cessa di espandersi costringe la propria energia vitale a stagnare, finendo per rattrappirsi chiudendosi su se stesso. La predisposizione, sia le deduzioni di Freud che quelle di Reich tentano di dare delle spiegazioni a dei fenomeni che incontrano. Le epoche sono diverse e i soggetti che leggono i fenomeni che incontrano sono diversi. Entrambi incontrano forme distruttive all'interno degli esseri umani e cercano di spiegare queste forme distruttive. Nessuno dei due si rende conto del processo di crescita degli esseri umani. Nessuno dei due immagina la formulazione di un esso o di un superio attraverso continue trasformazioni in relazione e in adattamento alle condizioni esterne incontrate. Nessuno dei due immagina un processo di costruzione psichico. Purtuttavia incidono sull'individuo e nell'intero corso della sua vita producono delle patologie in relazione ad un modello ideale preconcettualmente pensato da Freud o da Reich. La struttura emotiva, psichica, fisiologica e psicologica del soggetto, al di là di come lo si vuole suddividere e considerare, viene costruita in base alle relazioni che un soggetto incontra nel corso della propria esistenza. Le relazioni che un soggetto attraversa sono relazioni di mutua inferenza, dove la capacità di un soggetto di incidere all'interno della relazione è direttamente proporzionale alla sua capacità di scelta e di discriminazione nella relazione. Un individuo ha tante più possibilità di incidere in una relazione, tanto maggiore è l'esperienza nell'uso della sua volontà e nel discriminare all'interno delle scelte che compie. Un individuo ha tante più possibilità di incidere in una relazione, tanto maggiore la sua coscienza, la sua consapevolezza e il suo sapere. Un individuo dunque ha tante più possibilità di incidere in una relazione, tanto è maggiore il suo potere di essere. Per contro, un individuo ha tante più possibilità di subire quanto la relazione con altri soggetti gli impone, tanto minore la sua esperienza nell'uso della sua volontà e nel discriminare all'interno delle scelte che compie. Un individuo ha tante più possibilità di subire in una relazione, tanto minore la sua coscienza, la sua consapevolezza e il suo sapere. Un individuo ha tante più possibilità di subire in una relazione, tanto minore il suo potere di essere. Si può anche insistere su altri aspetti, ma non è importante. Incidere all'interno di una relazione significa indicare la direzione e la qualità di modificazione di soggetti che quella relazione costruiscono. La relazione a quale fine la modificazione di soggetti che a quella relazione concorrono. Bene, innanzitutto mi fermo qua per ora, perché è importante che noi riusciamo a capire che qualunque azione noi facciamo, qualunque coinvolgimento emotivo noi abbiamo, abbiamo un riscontro e abbiamo una modificazione soggettiva. Ciò che Reich e ciò che Freud non consideravano era che l'individuo, alla morte del corpo fisico, non muore semplicemente, come non ha un paradiso, come non ha un inferno, ma muore esattamente come ha vissuto. Cioè il bagaglio che si porta al momento della morte del corpo fisico non è altro che il bagaglio di conoscenza e di consapevolezza che ha costruito nel corso dell'intera sua esistenza. Né Freud né Reich tengono, e nemmeno l'intera psicologia, tiene presente questo fattore, perché il fattore fondamentale è riuscire a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Per far questo abbiamo a disposizione la nostra esistenza. Ebbene, la pulsione di morte si frappone fra la capacità dell'individuo di costruire il proprio corpo luminoso e la necessità di costruire l'individuo quale oggetto di possesso da mettere in ginocchio davanti a qualcuno, da assoggettare ad un dio padrone, da assoggettare a una società, da assoggettare a un padrone in se stesso. Questa contraddizione che noi abbiamo e che non viene individuata dalla psicologia, perché alla psicologia non gli interessa l'atto finale. Si dice che alla psicologia non interessa il paradiso, l'inferno, il corpo luminoso, non gli interessa la reincarnazione, non gli interessa il karma, non gli interessa nulla di tutto questo alla psicologia. Però di fatto la psicologia applica l'idea del paradiso, applica l'idea della reincarnazione, applica l'idea del karma, applica tutte quelle idee che di fatto vanno a considerare l'uomo come una verità creata attraverso dei modelli, modelli che sono modelli di sanità o modelli di malattia, che non sono dati semplicemente dalle relazioni e da come gli individui partecipano alle relazioni col mondo, ma sono dati da dei modelli che sono modelli di sanità oppure i modelli malati. Bene, per ora chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Vi do appuntamento per la prossima trasmissione, a risentirci sulle onde di Radio Pagana. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e su internet trovate tutto. Ciao a tutti e a risentirci con la seconda parte della trasmissione sulla pulsione di morte. Ciao. Eccolo.